18 minuto Radio Popolare, Popolare Network. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Andiamo subito dritti con la notizia di apertura, che sarà poi anche l'approfondimento, il tema delle 20 e 30, quindi questa assoluzione degli imputati in uno dei procedimenti sull'urbanistica a Milano, quella per la Torre Milano di Via Stresa, un grattacielo, un palazzo alto 26 piani, c'erano 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Sapete qual è la questione? Quella del metodo scelto a Milano per dare i permessi per costruire, un metodo facilitato, quello della cosiddetta scia. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. Naturalmente le reazioni di chi è stato assolto sono molto positive, anche quella del sindaco di Milano poco fa, anche per quanto riguarda la politica. Il Partito Democratico di Milano si è espresso con il suo segretario metropolitano, anche da parte di alcune, insomma, delle opposizioni, quelle diciamo più centriste, che parlano di un fatto che adesso deve fare ripartire la macchina. Andrea Siravo, buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
La macchina della politica, naturalmente, in questo caso, visto che stiamo parlando del forse di uno dei cuori della macchina economica del Comune di Milano, quello dell'urbanistica. Andrea, tu scrivi sulla stampa, segui la giudiziaria, e innanzitutto era attesa questa sentenza, così come è stata emessa?
Diciamo sì, sia da parte degli avvocati, sia da parte della stessa procura. È stato comunque un processo lungo, ricordiamo che è il primo che approda una sentenza di primo grado, quindi non definitiva, ci sono ancora l'appello e l'eventuale Cassazione. Però sì, diciamo, per come si era svolto il processo era attesa.
Cioè, tu ti immaginavi una soluzione?
Sì. Dipende molto poi dalla sensibilità, diciamo, del singolo giudice. Qua parliamo di un procedimento che si è celebrato davanti a un giudice monocratico. Abbiamo visto durante le indagini che ci sono stati GIP e il Tribunale del Riesame, che diciamo su tanti altri cantieri e progetti hanno dato seguito alla valutazione che ha fatto la procura di determinati progetti edilizi connotati, secondo appunto l'accusa, da palesi violazioni della normativa urbanistica, assai complessa comunque.
E perché in questo caso invece tu dici dovevamo aspettarci questa sentenza di assoluzione?
Ma perché si era capito che qua alla fine oggi è stato diramato anche una nota, diciamo, esplicativa da parte della presidenza del tribunale, che anticipa un po' le motivazioni di questa sentenza. Come hai ricordato bene tu in apertura, il progetto Torre Milano di Via Stresa è sostanzialmente stato realizzato con una scia, ritenendo che si potesse fare una ristrutturazione, perché lì in Via Stresa, all'altezza di Civici 22-23,
c'era un capannone
due capannoni, altri tre piani, esatto. Era stato rilasciato il permesso a costruire, ritenendo che con la demolizione la demolizione prevedeva poi una ristrutturazione. Poi è stato appunto tirato su un grattacielo di oltre 80 metri e la procura contesta che, perché per avere il titolo autorizzativo non bastasse una scia, ma ci voleva un piano attuativo che deve essere poi deliberato dal Consiglio Comunale. Invece tutto è stato rilasciato dagli uffici tecnici comunali, consentendo appunto che si potesse fare come ristrutturazione. E appunto, da come si può leggere, in attesa poi del deposito delle motivazioni, la giudice riconosce la buona fede sia ai costruttori e sia gli stessi funzionari comunali
che hanno dato le autorizzazioni. Che cosa si intende con buona fede?
Che diciamo la normativa, in realtà la normativa è molto tecnica, quella che riguarda l'urbanistica, e quindi non essendoci cose chiare, viene riconosciuta, diciamo, l'errore in buona fede, cioè nonostante ci fossero delle leggi che avrebbero previsto altro, qua il tema che diventerà un po', diciamo, oggetto di dibattito è che viene sottolineato in questo comunicato che il comune da tempo da almeno 20 anni, avviato una prassi. Si dice appunto, ve lo leggo così magari, una prassi consolidata del Comune di Milano che sostanzialmente ha consentito che l'intervento di Torre Milano avvenisse con un titolo di scia. Questa cosa però effettivamente anche in procura oggi ha fatto sollevare più di un sopracciglio. Si dice, ma com'è possibile che si può riconoscere una buona fede ai costruttori perché si affidano, diciamo, agli uffici tecnici comunali e ottengono delle risposte se gli viene detto che si può fare con la scia, loro si fidano e quindi possono cadere in errore. Ma com'è possibile riconoscere la buona fede a quelli che funzionari tecnici comunali che dovrebbero conoscere la normativa e far rispettare la legge? Questo è un po', diciamo, il tema che lascia più di un dubbio su questa sentenza, ecco.
Su una sentenza che poi immagino verrà impugnata, si andrà in
Sì, è
appello.
stato già. Sì, adesso ovviamente la procura ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello, poi ovviamente bisognerà attendere il deposito delle motivazioni entro 90 giorni e leggere le motivazioni, poi vedere cosa la procura non ritiene corretto e cosa potrà impugnare, ecco.
Certo, questa buona fede, se ho capito bene, Andrea Siravo, è relativa al fatto che il Comune di Milano aveva dato una propria interpretazione della
Sì.
legge regionale e a quella interpretazione si sono avvalsi anche i funzionari del Comune, giusto?
Sì, poi qua ricordiamo che questa vicenda nasce nel 2018, cioè il permesso a costruire per Torre Milano nel 2018. Dopo le indagini della Procura, verso dal 2022-23, hanno generato poi tutta una serie di ricorsi al TAR, Consiglio di Stato che hanno generato tutta una serie di giurisprudenza, non sempre, non tutta, diciamo, allineata sulla stessa linea, ma che in buona parte ha dato ragione alle valutazioni che faceva la Procura. Quindi anche qua, diciamo, il giudice oggi riconosce, dice che tutte queste interpretazioni, diciamo, contrarie al comune nel 2018 ai costruttori, avvengono dopo. Nel 2018 c'era una prassi consolidata e quindi c'è la buona fede, cioè, non so se mi sono spiegato,
È un
ecco.
po' complicato da capire,
Complicato.
Andrea, ti dico la verità.
Sì.
L'impressione è che comunque questa sentenza sia una sentenza che si muove, no? In un contesto sicuramente che ha un tasso di interpretazione politica non da parte dei giudici, ma da parte degli attori politici, dagli attori economici molto grande, insomma, complicato. Il segretario del PD Capelli poco fa ha detto che le assoluzioni di oggi sono un'ottima notizia per il Comune di Milano e per i suoi lavoratori e per le famiglie sospese, poi aggiunge, ora si affronti il tema delle leggi urbanistiche, poi dell'aspetto più precisamente politico tratteremo questa sera tra le 8 e le 8 e mezza all'orizzonte delle 20. Lui però si riferiva alle famiglie sospese perché c'era anche la prospettiva che venisse abbattuta questa torre, giusto?
Sì, la procura quando aveva chiesto le condanne, che erano 8 condanne, poi con pene abbastanza basse, perché così prevedono i reati di lottizzazione abusiva, fino a 2 anni e 4 mesi, chiedeva anche poi la confisca del grattacielo che poi avrebbe comportato in teoria l'abbattimento, no? Ma questo è un tema che era già stato sollevato fin dalle prime indagini, cioè poi l'approdo finale di questi procedimenti, parlando di abusi edilizi, prevederebbero l'abbattimento, ma si è sempre poi posto il dubbio a chi spettava, chi si doveva farne carico, eventualmente i soldi di chi aveva acquistato una casa, cioè si rischiava, anche lì al momento non si è trovata soluzione, però diciamo su Torre Milano adesso con questa prima sentenza il problema non si pone perché i costruttori sono stati assolti, quindi non è stata disposta, diciamo, la confisca del
In
grattacielo.
primo grado, naturalmente, ci
In primo
vorranno
grado.
altri gradi di giudizio per arrivare alla
Sì,
fine
sì.
di questa vicenda. Quali sono altri procedimenti che sono aperti?
Allora, diciamo, ce ne sono un po'. A Processo c'è il palazzo di Via Fauché, poi c'è il progetto Bosco Navigli, quello progettato da Stefano Boeri, e ce ne sono altri ancora, diciamo, in fase di udienza preliminare e altri ancora in fase di indagine, ma sono decine e decine. Diciamo i cantieri finiti sotto la lente della procura per presunti abusi edilizi, ecco.
Per tornare a questo pronunciamento della Tribunale di Milano, del Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, che ha accompagnato la sentenza, che è una specie di spiegazione di questa sentenza, non è
Sì.
le motivazioni, ti volevo chiedere due cose. La prima è se è usuale questo metodo, cioè.
Allora, era stato, diciamo, sì, nel senso perché era stata una richiesta da parte, diciamo, dei giornalisti della sala stampa che frequentano il Palazzo di Giustizia, che quando di fronte a processi di particolare interesse pubblico complessi, in sede di verdetto, fosse diramata anche una nota che anticipava le motivazioni, diciamo, della decisione. Ricordo il caso a memoria, caso Rubiter. Per la corruzione in atti giudiziari a carico quando era imputato Berlusconi, venne fatto anche una nota del genere.
Eh beh, mi stai citando un caso, quello, caso Ruby,
Sì.
politicamente molto caldo, dove si agì così. Evidentemente anche questo viene considerato così, politicamente importante.
Eh sì, perché è stato oggetto di grande dibattito sia, diciamo, all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano.
C'è qualcosa di cui la magistratura di Milano è consapevole, insomma, che va a toccare una
Sì, sì,
materia che è calda dal punto di
sì,
vista politico.
sì, sì, sì. Io mi ricordo quando c'erano state tutte le proposte anche di costruire un tavolo, diciamo, un tavolo in cui partecipassero sia esponenti della procura che esponenti politici, il mondo delle istituzioni, prefettura, per capire appunto cosa avrebbero portato queste indagini, i rischi per, diciamo, chi aveva comprato casa e che cosa avrebbe visto, o che aveva, appunto, sono nati poi il comitato cittadini sospesi per chi ha il cantiere bloccato da sequestri. Sì, era un tema qua risaputo e caldo,
E
diciamo.
che non è naturalmente da questo punto di vista, non è finita, lo sappiamo, non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche politico. Anzi, c'è la campagna elettorale alle porte, quindi figuriamoci, no? Questo sarà un ulteriore elemento anche di polemica della campagna elettorale, lo sarebbe stato a maggior ragione con una condanna, ma adesso anche con la soluzione. Non è che è finita qui. A proposito di questo, l'ultima domanda, Candela Silavo, che ti volevo fare è questa: a proposito di questa nota del presidente del tribunale Fabio Roia, lui dice che c'era appunto una prassi consolidata del comune di Milano. Ma insomma, in base a quella prassi, noi deduciamo sono stati assolti gli imputati e fa un excursus e afferma Roia questa prassi era ratificata, è stata ratificata fino al 2023. Che cosa significa questo? Possiamo dedurre che per tutti i casi che vanno dal 23 in poi
Ma sì, poi è cambiata l'impostazione.
l'atteggiamento sarà diverso?
Ma sì, quello l'abbiamo già visto perché poi il comune di fatto dopo l'avvio di queste indagini e i primi pronunciamenti di TAR confermati dal Consiglio di Stato, anche dalla Cassazione, ha dato un giro di vite alla concessione dei permessi edilizi. Ricordo solo recentemente l'ultimo diniego dell'inizio del mese scorso all'albergo che dovrebbe sorgere nell'area di via Zeccavecchia, pochi passi dal Duomo, che era stato, diciamo, sequestrato inizialmente su ordine di un GIP e poi dissequestrato dal Tribunale del Riesame. Ma nel frattempo, dopo 6 anni dall'inizio dell'iter, la direzione rigenerazione urbana del Comune di Milano ha detto che non si può costruire. Quindi già lo stesso comune ha dato un giro di vite e ha ridotto di molto i permessi a costruire, che venivano forse dati in maniera troppo facile, ecco.
Grazie Andrea, buon lavoro Andrea Siravo della Stampa, un saluto.
Arrivederci a tutti.
passiamo dalle inchieste, dai processi e dalle sentenze dell'urbanistica milanese a Trump, così. Buonasera Martino Mazzonis.
Buonasera, buonasera.
Trump che ha i suoi problemi al G7 a Evian in Francia, l'abbiamo visto sorridente con Macron, sicuramente le scenette, Merz che gli regala la maglia della Germania con il suo nome, di nuovo Merz insiste a ricordargli quali sono le sue origini, lui che si presenta lì forte della firma della chiamiamola tregua, diciamo, sul Medio Oriente nella guerra con l'Iran, visto che adesso iniziano i momenti difficili della trattativa non solo per Hormuz ma in generale per il quadro complessivo. È un G7 che vede proprio negli Stati Uniti in questo momento, Martino, il suo elemento di debolezza maggiore.
Per certi aspetti sì, e però per certi aspetti al contempo, specie per quanto riguarda l'Europa, e cioè quasi tutti i membri del G7, insomma un bel pezzo dei membri del G7, a cui naturalmente tra l'altro partecipa anche l'Europa in quanto tale, gli Stati Uniti sono essenziali invece, parallelamente, o almeno dovrebbero esserli per tutta la partita ucraina, no? Per cui è una doppia cosa. Trump arriva lì avendo firmato qualcosa che venderà come una grande vittoria e che parallelamente è solo l'inizio di un processo, ed è comunque l'inizio di un processo che riporta a una specie di status quo ante, cioè a prima che la guerra in Iran cominciasse, almeno da quello che sappiamo e che immaginiamo che succederà se le trattative con l'Iran andranno a buon fine, cioè il nucleare controllato, il no alla bomba, eccetera eccetera, che sono cose che conteneva appunto il memorandum del 2015. Parallelamente, per cui arriva con questa cosa che venderà in questo modo, cioè che venderà come una grande, adesso abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz che era già aperto, ma parallelamente però gli europei hanno, come da un lato avevano questa come grande preoccupazione, perché le economie europee, specie la nostra e quella di alcuni altri paesi nell'Europa, sono afflitti dal tema del costo dell'energia, che oggi è naturalmente crollato con queste oscillazioni che appunto guardano proprio veramente alla, come dire, alla notizia dell'ultimo minuto. Parallelamente però l'Europa ha bisogno degli Stati Uniti perché facciano pressione sulla Russia, perché medino tra la Russia e l'Ucraina, eccetera eccetera, e su questo Trump è, come gli è spesso accaduto di essere, ambivalente, cioè da un lato ha detto in conferenza stampa e pubblicamente la guerra in Ucraina non ci riguarda, non ha un impatto sulle nostre vite e sulla nostra economia, per cui non è un mio problema, dall'altro però ha incontrato Zelensky, cosa che in origine non era prevista, quindi dando un'apertura e dicendo anche alcune cose sulla tragedia di una guerra che è una guerra terribile, sì, che va avanti da anni.
Ha detto Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere, hanno avuto un sacco di perdite, eccetera eccetera. Ecco, beh, lo so che è una battuta quando si dice Trump parla sulla base dell'ultimo che gli ha detto qualche cosa, però sembra che sia così anche questa volta.
Sì, per certi aspetti sì, nel senso che appunto prima ha detto la guerra non ci riguarda, però poi ha incontrato Zelensky. Allora, da un lato c'è probabilmente una mezza volontà, cioè forse, ma queste sono proprio mie ipotesi, c'è un po' un essersi reso conto che con l'Iran e poi invece, e con i comportamenti degli anni precedenti relativi all'Europa, nei confronti dell'Europa, forse si è andati un po' troppo oltre, sempre pensando anche e persino alla propria base, che è una base non necessariamente giovane, o almeno parte di essa, il blocco centrale del partito, del voto del Partito Repubblicano e così via, cioè l'idea di rompere i legami con l'Europa, la guerra in Iran ancora di più, però forse c'è, come dire, la voglia di presentarsi in una forma un po' diversa, no? Trump spesso cambia modo e atteggiamento, non so se è una strategia, non posso dire se questa sia una strategia o se il caso del giorno, diciamo così, il momento del giorno, l'essere un po' rilassato perché finalmente si è arrivati almeno alla firma del Memorandum of Understanding con l'Iran, però forse c'è un po', come dire, quello di essere un po', adesso metto la faccia, la maschera responsabile, ecco, diciamo così, Questa potrebbe essere una lettura di questo G7. Ricordiamolo, ci sono stati G7 dove Trump ha veramente fatto l'elefante nel negozio di ceramica, cioè se n'è andato prima. C'è la famosa foto con la Merkel che oggi è ripresa dal New York Times, no? Con la Merkel appoggiata a un tavolo che lo guarda e lui che sorride beffardo. Insomma, ci sono stati momenti di grande tensione al G7. Questo non è il caso. Potrebbe significare, e io credo anche in vista delle elezioni di metà mandato, un tentativo almeno su questo fronte di cambiare un po' atteggiamento, ma magari domani mattina verrò smentito.
Avere cambia idea un'altra volta, dipende dall'ospite e l'interlocutore che ha davanti in quel momento. Grazie Martino per essere stato con noi.
Grazie, buon pomeriggio.
Martino Mazzoni, americanista, l'altro corno che ci della notizia, che ci riguarda un pochettino più da vicino, anche se in maniera, mi rendo conto, un po' più provinciale, invece è l'incontro o scambio di battute, come lo riferisce l'agenzia ANSA, di Trump con Giorgia Meloni dopo le tensioni che ci sono state tra i due. Trump che l'ha mandata politicamente a quel paese. Buonasera Sara Menafra. Si
Buonasera a voi. Sì,
sono riavvicinati Meloni Trump politicamente?
un po' sì, c'ho l'impressione anche parlando con il nostro inviato che ha seguito il vertice, che poi insomma dalle immagini è che ci sia un po' di riavvicinamento, però non c'è più quel rapporto speciale, nel senso che sì, ok, si fanno la battuta, non si fanno la battuta, va bene, ma comunque non è. Come dire, quel rapporto effettivamente di grande confidenza che c'era fra i due, e la mia impressione personale, ma diciamo basta solo guardare i titoli dei giornali delle ultime ore, è che Trump abbia cercato una sponda nell'Europa nel suo complesso, ma non per forza con quelli con cui storicamente aveva buoni rapporti. Cioè la frase su Macron che è un amico ci dice già di quanto lui abbia scelto, e magari l'Europa, vuol dire, lo faccia anche in modo funzionale, alimenti questa cosa, di trovare. Dopo una situazione così complessa, da cui ha tratto così poco, negli interlocutori europei vari, e assolutamente non Meloni prima dagli altri, non abbiamo nessun segnale in questo senso, una sponda possibile, visto che dalla situazione, diciamo, Iran e rapporto con Israele esce comunque abbastanza male.
Insomma, una sponda con quelli che prendono poi le decisioni vere in Europa, anche perché l'Italia, lo abbiamo visto anche nelle ultime vicende europee, no? Il gruppo dei paesi che si attivano sui dossier internazionali più importanti, l'Italia in questo momento è abbastanza ai margini.
No, infatti, e per di più non si è chiarito il tema, comunque il tema militare non si è del tutto chiarito perché, diciamo, a me risulta che non sia stato soltanto l'elemento discussione su quello che aveva detto Leone XIV rispetto agli Stati Uniti il vero problema. Il problema è stato sì, certamente quello, ma quello era un po' diciamo, evidente che Meloni non potesse non difendere il Papa. Ma da rifiuto di Sigonella esplicitato, al di là dei passaggi poi dei droni, insomma, dal rifiuto di Sigonella esplicitato a una certa timidezza sull'acquisto di armi, questi sono gli elementi che hanno allontanato l'Italia. E su questi elementi Meloni nemmeno Crosetto stanno dando al momento garanzie, anche perché. Quando poi, diciamo, Crosetto prova a darle, c'è poi un'altra partita, quella che riguarda non scoprirsi troppo a destra sul tema delle armi, perché paradossalmente la destra estrema, come quella di Vannacci e diciamo, con la Lega che lo insegue, le armi non le vuole comprare. E quindi loro su quello, per una serie di motivi, che poi insomma, riguardano anche lo status dell'economia italiana, più di tanto non si possono esporre. Trump per fidarsi di nuovo avrebbe bisogno di elementi più concreti.
Che in questo momento Meloni evidentemente non gli può dare. Grazie Sara. Ho
A voi.
sentito che c'è un po' giù la voce, mi dispiace.
Grazie.
Pure io,
Sì.
è l'aria condizionata, è così, siamo messi in questo modo. Grazie Sara Menafra, ti saluto, a presto,
A voi. A
ciao. Ci
presto.
fermiamo per la pubblicità e le notizie di Popolare Network delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:34. momento bello intenso anche per quanto riguarda le lotte sindacali, le lotte per il lavoro, le vertenze aperte sono tante e importanti. A proposito di lotte dei lavoratori, è anche un anniversario perché la FIOM compie 125 anni. Le due cose insieme nell'intervento di Massimo Alberti, che è qui in studio. Con
buonasera, ciao Luigi. Sì, no, partiamo un po' da questo, perché, come dire, ieri ne abbiamo parlato anche all'Orizzonte. Ieri è stata una giornata di dentro e fuori dal Ministero per il sindacato, perché prima c'è stato il tavolo di Stellantis di cui abbiamo parlato, c'è stato il tavolo Electrolux che abbiamo analizzato lungamente e poi c'è stato anche il tavolo sull'Ilva, su cui torneremo tra poco, perché anche qui, insomma, come le altre due vertenze, sembra che il governo non sappia da che parte girarsi e come venirne a capo. Ma è bene anche appunto celebrare questo anniversario, 125 anni della FIOM, nata il 16 giugno del 1901 nella sede della Fratellanza Artigiana a Livorno. Oggi proprio a Livorno è stato ricordato anche diversi momenti storici, come ad esempio gli scioperi del 1943, che sono stati un passaggio fondamentale per arrivare poi a quella che sarebbe stata la caduta del fascismo, e chiaramente è stata anche un'occasione per fare il punto della situazione su un'Italia che si sta industrializzando, una serie di vertenze di cui non si riesce a venire a capo e evidentemente anche un problema politico nella gestione di queste vertenze.
Abbiamo con noi Michele De Palma, che è il segretario della FIOM. Buonasera De Palma.
Buonasera, grazie.
Verrebbe da dire buon compleanno.
Eh sì, ci
il
sta.
Momento è complicato.
Grazie, grazie, veramente grazie.
No, il buon compleanno ci sta, 125 anni. Oggi che cosa avete puntato nella celebrazione, nel ricordo? Facciamo anche un po' di storia, insomma.
Ma io ho usato un'espressione che è nostalgia del futuro, perché abbiamo una storia grande alle nostre spalle, che è stata la storia del movimento operaio italiano, che ha avuto come sua caratteristica fondamentale quella di unire la lotta per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici metalmeccaniche e dei lavoratori metalmeccanici, ma anche quello di costruire una società diversa. Perché quando nel 1901 è nata la FIOM, quelli che si iscrivevano alla FIOM contemporaneamente si iscrivevano alle prime camere del lavoro. Quindi un'idea di sindacato non corporativo, individualista, aziendale, ma un'idea di sindacato che già pensava a come il lavoro fosse centrale per cambiare la società dentro la quale si vive. Io penso che festeggiare oggi i nostri 125 anni in un contesto come quello a cui accennavate voi prima, in cui siamo nel pieno di una crisi industriale enorme in Italia e in Europa, io penso che senza un investimento reale sull'industria noi perderemo la capacità di decidere del nostro futuro, del futuro del nostro paese. Perché senza industria non c'è la capacità di innovazione tecnologica che poi decide la società dentro la quale si vive. Ed è per questo che i 125 anni, più che essere semplicemente un festeggiamento del passato, sono invece una, come dire, costruire la piattaforma di lotta per il futuro.
E ieri abbiamo parlato ampiamente, dicevamo, di Electrolux e di Stellantis, sì. Per cui stasera con lei volevo focalizzare un attimo su Ilva, perché poi ieri sera, sì, e anche oggi è arrivata un'altra svolta in questa vicenda che si trascina da lungo tempo, quando il ministro Urso vi ha sostanzialmente detto che lo Stato sta per chiudere i rubinetti, restano meno di 100 milioni dell'ultimo prestito, il governo dice che in sostanza non ce ne saranno altri, su possibili acquirenti, al di là delle voci, non ci sono novità. Sappiamo che lo stabilimento è praticamente fermo perché l'unico altoforno attivo va a singhiozzo. Sì. Anche oggi avete denunciato ulteriori problemi strutturali di sicurezza che ricorrono. Avete chiesto nuovamente che dell'avvertenza si faccia carico la Presidenza del Consiglio. Cioè, attualmente questa sembra una storia che non ha una via d'uscita immediata.
No, guarda, il problema è esattamente questo invece, che questa situazione o si affronta immediatamente, urgentemente, con l'unica strada possibile, perché il ministro Urso sostiene che non ci sono più le risorse. Noi sono, è un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche, soldi dei cittadini, per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, è un anno e mezzo che diciamo, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria degli impianti. Guardi, Macron, che sicuramente non è un estremista di sinistra, o Starmer, che sicuramente non è noto per essere un bolscevico, entrambi hanno deciso di nazionalizzare due aziende che producono acciaio. Perché senza l'acciaio non c'è autonomia industriale nella meccanica per un paese. Noi già soffriamo il problema della differenza di costo dell'energia. Se perdiamo anche la produzione di acciaio, non abbiamo i fattori abilitanti insieme alla chimica per avere una struttura industriale del paese. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese. Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è, come dice lui, il ministro Urso, capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda, che l'azienda va sotto sopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
Sono i tre dossier principali, anche se sappiamo poi sono decine, se non centinaia, se guardiamo anche alle regioni, i tavoli con le vertenze in corso sul piano industriale, e qui arriviamo il problema, perché guardando anche a quelli che sono poi gli annunci, no? Il governo aveva promesso per maggio un libro verde, un libro bianco, non mi ricordo più di che colore fosse, per l'industria italiana, che è arrivato poi con mesi di ritardo, sostanzialmente privo di contenuti. Sull'aspetto dell'energia sappiamo che non ci si vuole mobilitare dal fossile o smobilitare dal fossile, ora si tira fuori questa questione del nucleare, c'è veramente un problema serio di gestione dell'industria e di uno sviluppo industriale da parte dell'attuale governo, che non è solo, non è evidentemente solo colpa sua, perché anche chi è venuto prima molto non ha fatto se siamo in questa situazione, però credo che iniziamo ad essere molto vicini, se non abbiamo superato il punto di non ritorno, De Palma.
Ma guardi, do un numero, noi abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 occupati nel settore nell'industria metalmeccanica. In questo momento, se non ci fossero gli ammortizzatori sociali, abbiamo calcolato che per tutti i lavoratori che sono in cassa, in questo momento noi avremmo 138.000 licenziamenti immediati. Allora, il punto è questo, l'ho provato a dire anche stamattina nella nostra assemblea. La questione dell'industria, come lei giustamente diceva, non è una questione che può riguardare semplicemente l'alternanza dei governi, perché, come lei sottolineava, le responsabilità sono che nel corso di questi anni si è usata la politica della SFR, cioè di affidare al mercato la soluzione dei problemi industriali. Questo ha determinato la situazione di perdita dei più grandi e più importanti settori strategici. Se fa un salto in Sardegna avrà la questione dell'alluminio, che è strategico. Se va a Brindisi si renderà conto che stiamo perdendo la chimica. Allora, in questa mappa, in questa geografia delle crisi industriali, c'è la perdita di sovranità del paese. Ecco perché io penso che vadano riunite congiuntamente le istituzioni più grandi del nostro paese, dal governo al Parlamento, e mettere insieme maggioranza e opposizione in un confronto con le organizzazioni sindacali per un piano di rilancio dell'industria del nostro paese. Noi abbiamo bisogno di investire nell'innovazione. Senza l'energia verde, non verde nucleare, verde nel senso di paleoliche, verde nel senso di pannelli fotovoltaici,
le rinnovabili,
e della costruzione, esatto, e di costruzione della filiera industriale dell'energia, noi non andiamo da nessuna parte. Guardi, sono stato una settimana in Cina. Ho visto con i miei occhi che cos'è pianificare il rilancio della struttura industriale di un paese. Hanno investito sull'innovazione. Noi, se non giochiamo sull'innovazione, dall'intelligenza artificiale alle energie alternative, non abbiamo un futuro di sovranità per il nostro paese, di sovranità democratica del nostro paese.
Senta, De Palma, le voglio fare un'ultima domanda di carattere politico un po' più generale, se la sente, visto che ha usato tre volte quella parola sovranità, a me è venuta qui la domanda, no?
Sì.
Sono tanti anni, ormai decenni, dagli anni 90, che si fanno inchieste, indagini, studi su come votano gli operai, come votano i lavoratori, sì, abbiamo visto uno slittamento a destra tante volte, adesso certo. La destra è Vannacci, che insomma ha un profilo molto connotato. Avete paura che porti via voti anche tra i lavoratori?
Guardi, io le posso dire che la FIOM rappresenta nei metalmeccanici la stragrande maggioranza della rappresentanza. Noi quando si vota democraticamente dentro luoghi di lavoro, noi rappresentiamo la straordinaria maggioranza. Il tema vero è che è necessario porre una questione vera nelle discussioni in assemblea. Guardi, noi abbiamo scioperato ovviamente per rinnovare il contratto, ma anche per la Palestina. Lo abbiamo detto oggi nei nostri 125 anni. C'è una soglia di umanità oltre la quale il rischio è di diventare un'altra cosa da quello che siamo sempre stati. E quella soglia è rappresentata dal fatto che oggi ti volti dall'altro lato per la Palestina, domani ti volti dall'altro lato in un infortunio mortale sul posto di lavoro. Ecco, è quella soglia di umanità che fa la differenza e che è, come dire, un limite invalicabile per la cultura nefasta del nostro paese rappresentata da Vannacci.
Anche perché, diciamolo pure, tra i quadri, tra i funzionari, tra i dirigenti della FIOM, tra le RSU e gli operai metalmeccanici, come dire, il lavoro migrante è ormai una parte costante, radicata, forte, sindacalizzata, per cui, come dire, verrebbe da dire che in questo ambito, almeno dal punto di vista anticorpi, ce ne potrebbero essere, ecco.
Ma guardi, ieri abbiamo fatto un'assemblea con un centinaio di under 35 della FIOM nel posto in cui la FIOM è stata fondata. L'intervento di un ragazzo, nostro delegato, originario del Pakistan, aveva più conoscenze lui della storia del movimento italiano, del movimento operaio italiano, che non invece magari un italiano. Ecco, diciamo così, è lì che c'è la speranza per il futuro del nostro paese. È proprio in quei ragazzi, è proprio in quella storia che siamo in grado di poter provare a portare avanti.
Grazie Michele De Palma, segretario della FIOM. Grazie,
grazie a
Massimo,
voi, grazie
Alberti.
Mille, grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie, grazie a sentirci.
Beh, questi ragionamenti con Michele De Palma su questa destra che avanza in forme sempre più radicali ci porta a quanto è accaduto alla Camera oggi e quanto è accaduto sui social, soprattutto oggi. Alla Camera è diventata legge il decreto sui rimpatri volontari e c'è stato un dibattito, tra virgolette, che ha dimostrato che cosa significa lo spostamento a destra determinato da Vannacci, quindi gli scambi tra leghisti, Fratelli d'Italia e il gruppo nuovo dei vannacciani. Fuori sui social, la deputata del Partito Democratico Widad Bakali ha pubblicato l'altro giorno un post in cui parlava della manifestazione, in termini molto critici, delle manifestazioni pro-remigrazione che ci sono state a Roma. Insomma, si è scatenato di tutto lì sotto. Facebook ha contato più di 13.000, quasi 14.000 commenti, e la maggior parte dei quali, non vi dico di andarveli a vedere, sono veramente violenti nei suoi confronti. E allora Anna Bredice l'ha intercettata alla Camera, questo è il suo pensiero.
Sì, direi che insomma, quello che ho denunciato oggi alla Camera in realtà non è, diciamo, un inedito, nel senso sicuramente la valanga, parliamo di 13.500 commenti, insulti, minacce, eccetera, insomma, riguardavano appunto la manifestazione, la contromanifestazione appunto rispetto a quella dei remigrazionisti, e ai vannacciani, però ecco, ovviamente questo clima sta salendo e sta peggiorando, direi di giorno in giorno, perché ovviamente diciamo questa nuova compagine politica sta basando tutta la sua proposta politica su argomenti razzisti, su linguaggio d'odio, aizzando e istigando l'odio verso in primis la popolazione di origine immigrata. E guardi, senza più neanche fare distinzioni tra irregolari e non irregolari, insomma, diciamo che Martin Zerner, se è il loro ecco, teorico di riferimento, lo ha già detto chiaramente, insomma, il tema è razziale, la proposta è quella di uno Stato etnonazionalista basato su criteri che tra l'altro appunto diciamo quelli che io ho definito soldati di pezza ancora devono chiarire al paese, perché ancora non abbiamo capito chi è l'italiano puro secondo Vannacci e i suoi soldatini, quindi però questo sta creando un clima reale, ecco, non è più solo il linguaggio politico certo. Diventa violenza verbale, la violenza verbale poi diventa clima di tensione, quindi da chi parla di sicurezza ogni piede spinto, ecco, sta instillando un clima di insicurezza nel paese, e quindi è per quello che ho richiamato a un patto di repubblicano, un patto di responsabilità tra chi si definisce forza democratica.
Ecco, quello che è avvenuto in aula poco fa, ecco, ho ascoltato diciamo il dibattito, è veramente stato un po' surreale, nel senso che è stato quasi una lite interna alla maggioranza, ex maggioranza tra Lega e Vannacciani, chi era più razzista.
Esattamente, questo è stato il brutto spettacolo a cui abbiamo assistito in questo, che era già un brutto spettacolo di per sé, perché questo è l'atto che corregge l'ultimo decreto sicurezza, perché appunto si metteva una taglia sopra, di fatto sopra gli immigrati, e quindi adesso malamente, ma hanno cercato di correggere il tiro. Diciamo l'ultimo passaggio è stato proprio quello del sottosegretario leghista che si alza e dice non prenderemo lezioni dai vannacciani, però di fatto cambia il parere sull'ordine del giorno
ricevendo quello dei vannacciani.
Esatto, ricevendo quello dei vannacciani, quindi ecco, io non so sia la compagine leghista, che ovviamente il tiro e diciamo anche il livello bassissimo in cui questo plotone di soldatini di pezza sta trascinando il livello del dibattito parlamentare, quindi qui dentro vogliono portare quelle parole d'ordine, le loro parole d'ordine, il loro razzismo, la loro narrazione emigrazionista, noi dobbiamo reagire, ed è per quello che abbiamo fatto appello, guardate, anche alle forze di maggioranza, ecco, ci sono delle soglie che non vanno superate e loro lo fanno sistematicamente fuori dalle aule parlamentari, e adesso che vedono che hanno bisogno di visibilità lo fanno, ecco, continuamente.
Era Widad Bacalli, deputata del Partito Democratico, ai microfoni di Anna Bredice. Io vi ricordo che tra le 20 e le 20.30, orizzonte delle 20, torneremo sulla sentenza del Tribunale di Milano che oggi ha assolto 8 imputati per un processo che riguardava un presunto abuso edilizio a Milano, che era un po', diciamo, l'emblema di tutti gli abusi edilizi imputati a questa maggioranza politica. La torre di 87 metri al posto del capannone di pochi metri. Una sentenza, avete già sentito Andrea Silavo, che farà sicuramente discutere sia sul piano politico anche nel merito, naturalmente. Questo alle 20. Adesso invece 18:53 minuti per stare a Milano. Siamo con Matteo Lefons da Piazza del Duomo, dove si celebra un anno di presidio per Gaza. Buonasera Matteo.
Ciao Luigi, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, chi c'è lì innanzitutto?
Sì, siamo in Duomo, ci sono circa 200 persone. Oggi è un anniversario importante perché, come sappiamo, il presidio silenzioso ogni giorno dall'anno scorso, dalle 18.30 alle 19.30, si riunisce qui per protestare a favore della causa palestinese e di Gaza. Oggi però silenzioso fino a un certo punto, perché il presidio silenzioso è stato anticipato e sarà seguito da musica prima che si posizionassero, come fanno tutti i giorni in piazza del Duomo, i manifestanti. C'è stato un piccolo concerto di Raffaele Köhler, trombettista noto, ha collaborato con gli After Hours, con la banda Osiris, con tanti gruppi conosciuti, e ha suonato Bella Ciao, ha suonato What a Wonderful World, quindi un momento musicale che anticipava la protesta vera e propria, il silenzio. Sarà seguito da un gruppo di ottoni, mi è stato anticipato, alle 7:15, quindi ci sarà nuova musica. Nel mezzo il silenzio, i soliti cartelloni di tutti i tipi a favore della causa palestinese, si leggevano cartelloni a favore della liberazione di Marwan Barghouti, insomma dei bambini. Questa è una grande, è un grande evento comunque, perché di solito tutti i giorni la gente è meno di oggi. Oggi si festeggia in qualche modo questa ricorrenza, e c'era tanta gente quando c'è stato il sudario con i nomi dei 18.000 bambini, e quindi sono le grandi occasioni. Comunque la comunità continua a esserci, ha già detto che continuerà, non è il traguardo un anno, ma si continuerà a essere qui in piazza indipendentemente dal tempo meteorologico tutti i giorni, sia col caldo che con il freddo quest'inverno, come hanno già fatto l'inverno scorso.
Riesci ad avvicinarti a qualcuno che sta lì con te?
Sì, adesso sono in silenzio. Adesso vediamo se riesco a intercettare qualcuno. Sono in diretta con Radio Popolare. Le va di...
Niente! Come si sente?
Sì, lei come si chiama, signora?
Camilla.
Parliamo con Camilla, è una delle manifestanti qui ferma in Piazza del Duomo a festeggiare questo anniversario, insomma, il primo anniversario del presidio silenzioso. Camilla, lei ha frequentato tutto l'anno, c'è sempre stata?
Molto spesso sono qui, e soprattutto alle manifestazioni, i presidi, non solo a questo, cerco di partecipare a tutto, gli incontri con albanesi, ce ne sarà uno online anche il 19. E purtroppo siamo ancora qui, e questo è brutto, perché vuol dire che non si ottiene niente, però la speranza è sempre tanta.
Però che atmosfera si respira oggi? Comunque c'è battagliero, almeno la piazza comunque combatte, continua a combattere.
Certo, siamo battaglieri, il problema è che sembra sempre di essere impotenti, però almeno essere vicino a persone che la pensano allo stesso modo aiuta.
Grazie mille, Camilla. Eccoci, Luigi.
Sì, si sente in realtà molta vivacità sotto, nel collegamento, un presidio silenzioso in realtà rumoroso.
Beh sì, vabbè, poi sai, Piazza del Duomo è sempre caotica e i rumori di sottofondo ci sono.
Ecco,
non
a proposito,
ci sono,
a proposito di questo, Matteo, ma chi passa da lì vede questo presidio?
Chi passa da qui si ferma, fa le foto, ci sono turisti che si avvicinano alla manifestazione e ne approfittano, oltre a fare la foto al Duomo, fanno la foto al Duomo con i manifestanti. Comunque tutta gente che appoggia la causa, altrimenti quelli che non l'appoggiano tendenzialmente non si fermano, quindi c'è tranquillità, c'è serenità tra chi guarda i manifestanti e i manifestanti.
Grazie Matteo Lefons dalla Piazza del Duomo. Un anno di presidio silenzioso per Gaza, ti sentiamo naturalmente dentro Metro Regione, buon lavoro.
Grazie.
Tra poco Esteri, questa sera con Martina Stefanoni dopo poca pubblicità. Buon ascolto.